la volta scorsa la meditazione sulla passione, morte e risurrezione di Gesù, indicando come il Vangelo di Marco, come tutti i Vangeli, dedichi un terzo della sua stesura a quello che era l'evento fondamentale della fede cristiana. Il Vangelo di Marco dedica 140 versetti su 678 al racconto della passione e morte del Signore. Questo era perché, come dicevo la volta scorsa, era talmente scandaloso che un uomo che era risorto e che quindi aveva mostrato di essere Dio a quelli che lo avevano visto, fosse un Dio che aveva patito, fosse un Dio che era morto, fosse un Dio che era stato maledetto, fosse un Dio che aveva sofferto. Cioè lo scandalo di un Dio non più onnipotente, non più supereroe, Superman, ma un Dio povero, un Dio umiliato, un Dio schiacciato, era veramente qualcosa di toccante per la prima comunità. Le prime eresie, vi dicevo, negano sempre l'umanità di Cristo, mai la sua divinità. E per questo gli evangelisti, di fronte a questo che è l'evento più grande, cioè di un Dio che accetti di spogliarsi della sua divinità per prendere su di sé le nostre sofferenze, le nostre malattie, le nostre angosce, le nostre paure, la nostra morte, ecco, questo evento era talmente sconvolgente che meritava davvero tutta la meditazione. La volta scorsa abbiamo fatto un po' una chiacchierata introduttiva, cercando di vedere due cose, di vedere la data del processo di Gesù e di vedere anche le modalità del processo giudaico. Sulla data del processo di Gesù avevamo alla fine convenuto che probabilmente Gesù segue per la Pasqua un calendario che non è il calendario ufficiale ebraico. Il calendario ufficiale ebraico che poneva la Pasqua quell'anno di sabato e che imponeva l'uccisione degli agnelli che dovevano servire alla cena pasquale, ovviamente di venerdì. Non sarebbe possibile, se Gesù avesse adottato questo calendario, ovviamente la sua crocifissione nel giorno di Pasqua, quindi nel giorno di un sabato, non sarebbe neanche possibile se la sua non fosse stata una cena pasquale, ma fosse avvenuta soltanto di giovedì, il porre nel giro di cose poche ore la cena, l'andata a Getsemani, la cattura, il trasferimento alla casa del sommo sacerdote, la seconda riunione del Sinedrio, Pilato, Erode, Pilato, tutto in cose poche ore. Mentre invece tutto corre, se Gesù segue il calendario in uso a Qumran presso gli Esseni, che poneva la cena pasquale sempre di martedì e la Pasqua sempre di mercoledì. Allora Gesù avrebbe celebrato una vera cena pasquale di martedì e sarebbe poi morto di venerdì, cioè la vigilia della Pasqua secondo il calendario ufficiale. Il calcolo astronomico permette quindi di porre la data della morte di Gesù probabilmente il 7 aprile del 30. Perché si dice che Gesù si serviva del calendario degli Esseni? Primo, perché questa comunità, che era una comunità radicale nella sequela del Signore, che prevedeva anche forme di celibato, ha una teologia molto vicina alla teologia cristiana. Secondo, perché Gesù è discepolo del Battista, il quale battezzava a 100 metri o 200 dalla comunità di Qumran e che viveva nel deserto fin da bambino, come dice la Bibbia. Quindi probabilmente fin da piccolo lui, pur essendo figlio di sacerdoti, perché Zaccaria era sacerdote, non è andato al tempio, non è stato tra i sacerdoti del tempio, ma ha contestato il tempio come tutti i qumraniti, vivendo invece nel deserto e predicando ormai una religiosità che non si svolgeva più tra le mura del tempio ma nell'intimità del cuore. Gesù è il discepolo del Battista, quindi Gesù in qualche misura assorbe questa teologia essena che noi sappiamo diventa molto forte soprattutto nel quarto Vangelo, con i grandi temi della lotta tra la luce e le tenebre, tra il bene e il male, eccetera eccetera. Ma ci sono altri due particolari. Noi sappiamo, lo abbiamo letto la volta scorsa, che il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, Gesù dice: andate, vi verrà incontro un uomo con una brocca, seguitelo, e là dove entrerà dite al padrone di casa, il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Un ebreo osservante del Tempio non avrebbe mai portato una brocca d'acqua, sarebbe stata una cosa impura. Andare a prendere acqua, infatti, era compito soltanto delle donne. Invece gli Esseni erano più democratici e avevano già una certa parità. Secondo i testi di Qumran, anche gli uomini facevano questi lavori prettamente femminili. Inoltre, è stato scoperto recentemente che il cenacolo è nel quartiere Esseno, cioè in quel lato di Gerusalemme dove vivevano i simpatizzanti degli Esseni, che non avevano fatto questa scelta radicale nel deserto, ma che dal punto di vista culturale e spirituale si rifacevano all'essenismo. Al di là di queste cose ci sono alcune considerazioni da fare. Torniamo su quei Marco 14:1-2, abbiamo cominciato il Vangelo di Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi. Allora, la Pasqua è il 15 di Nisan. Il 12 di Nisan, cioè 3 giorni prima, in sinagoga si leggevano questi brani. Esodo 23:7-8. Ti terrai lontano da parola menzognera. Non farai morire l'innocente e il giusto, perché io non assolvo il colpevole. Non accetterai doni, perché il dono acceca chi ha gli occhi aperti e perverte anche le parole dei giusti. Ecco, vedete, uno dei due brani parlava del tradimento dell'innocente. Quindi vedete questa sottolineatura che Gesù celebra la Pasqua, i preparativi della Pasqua, 2 giorni prima della festa pasquale, riporta a una tematica cultuale che era quella del tradimento del giusto nell'ambito della profezia di Israele. Ma si leggeva anche Esodo 23:15: osserverai la festa degli azimi, mangerai azimi durante 7 giorni come ti ho ordinato nella ricorrenza del mese di Abib, perché in esso sei uscito dall'Egitto. Non si dovrà comparire davanti a me a mani vuote. E allora vedremo adesso proprio l'unzione di Betania, dove davanti a Dio non si compara a mani vuote, ma dove questa donna, questa peccatrice, vedremo un momentino, porta questo prezioso vaso di profumo di altissimo costo, che suscita addirittura l'indignazione di qualcuno degli astanti. Ecco, vedete, il secondo brano diceva che non ci si deve presentare a Dio a mani vuote. Davanti a Dio abbiamo un gesto di una donna che dà tutto quanto, quello che ha per il Signore. Vorrei fare ancora una precisazione prima di addentrarci sull'unzione di Betania. I racconti della passione, morte e risurrezione nei 4 Vangeli hanno un taglio un po' particolare. Ciascuno, ogni evangelista ha la sua teologia, ciascuno cerca di dirci qualche cosa. La base di tutti però è proprio il Vangelo di Marco. Non per niente si dice che il racconto di Marco è un racconto cherigmatico, cioè che annuncia, che fa l'annuncio dei fatti tu cur. Anzi, vedremo dietro a questo annuncio c'è tutta la teologia crucis di Marco. Marco che dice che Gesù si rivela come Dio proprio nella spogliazione della croce, perché sarà sotto la croce che il centurione, vedendo come egli moriva, disse: costui era figlio di Dio. Vedendo come egli moriva. Quindi il centurione capisce tutta la teologia vedendo la morte del giusto, non attraverso la risurrezione come penseremmo noi, ma c'è tutta la teologia della croce. Invece, per esempio, Matteo ha un racconto catechetico, si dice, cioè Matteo fa già del catechismo, cioè non soltanto rappresenta i fatti, ma ne dà già una spiegazione, un'interpretazione, no? Cioè cerca di dimostrare, ad esempio, che in Gesù si compiono le scritture che preconizzavano un Messia sofferente. Cerca di dare una lettura teologica, ecco, se volete, degli eventi. come voi quando fate il catechismo, che non soltanto raccontate episodi della vita del Signore, ma poi a un certo momento cercate anche di spiegare, di dare un'interpretazione di questi eventi. Luca invece si dice che fa un racconto parenetico, cioè esortativo. Quindi Marco cherigmatico, Matteo catechistico, o catechetico, Luca parenetico, cioè cosa vuol dire questo? Ma Luca scrive a una comunità che è già provata duramente dalla persecuzione. Allora il suo racconto della passione è un'esortazione, ecco, la parenesi, è un'esortazione a seguire Cristo sulla croce, a prendere la propria croce e a seguire il Signore, a mettersi dietro il Signore portando anche noi la nostra croce. Gesù è presentato come il modello del martire, Gesù è presentato come il modello della fedeltà al Padre, e questa fedeltà è quella che lo renderà poi glorioso alla fine. Ecco il credente che sulle orme del Signore porta anche lui la sua croce, quindi accetta la persecuzione, perché stiamo parlando di una chiesa perseguitata, ecco, questo credente alla fine vedrà anche lui la glorificazione. Quindi c'è un'esortazione in Luca a seguire il Signore sulla via della croce. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo particolarissimo, perché non è sinottico, cioè non è di quei Vangeli che possono essere letti su colonne parallele, ma è un Vangelo, si dice, dossologico. Voi sapete che la parola doxa vuol dire gloria, cioè Giovanni contempla la gloria del Signore già sulla croce. Gesù è un Gesù già glorioso nella sua passione. Tant'è vero che, voi lo sapete, la Chiesa tutti gli anni ci fa leggere la Domenica delle Palme un Vangelo sinottico, che è diverso a seconda dell'anno liturgico, il Venerdì Santo però ci fa leggere il Vangelo di Giovanni. E il Vangelo di Giovanni, voi notate, è profondamente diverso, perché evita tutte le espressioni di particolare crudeltà, evita il sudar sangue di Gesù, la sua angoscia, la sua disperazione, il morire urlando su una croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Gesù della passione di Giovanni è già un Gesù Signore, è un Gesù che sa tutto dall'inizio, è un Gesù che va, direi, non dico baldanzoso, poverino, ma con molta fermezza, con molta serenità incontro alla passione e alla croce, è un Gesù che è già Signore nel momento della crocifissione. Tant'è vero che si parla dell'ora di Gesù, che è l'ora in cui attirerò tutto a me. Quindi la croce è già il momento in Giovanni in cui Gesù innalzato attira tutto a sé. Quindi non è una visione vittoria finale del Signore in senso escatologico, ma è la croce il momento in cui Gesù attira tutto a sé. La croce è già un momento di gloria, è il primo momento di quell'innalzamento che continua poi nell'ascensione e nella resurrezione. Quindi vedete un taglio completamente diverso. Direi che però i sinottici, e in parte anche Giovanni, partono tutti da Marco, il quale Marco è colui che ha inventato il genere letterario del Vangelo e quindi è quello che più ci cerca di dare l'annuncio tale e quale, senza forse tantissimi commenti, anche se vedremo anche questo testo è di una ricchezza spirituale incredibile. Bene, leggiamo adesso dal versetto 3 al versetto 9 e poi rifletteremo su questo episodio dell'unzione a Betania. Capitolo 14, versetti 3. No?
Dal versetto 3 al 12. Al 9. Al 9. Gesù si trovava a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore. Ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro. Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: «Lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri, infatti, li avrete sempre con voi, e potete beneficarmi quanto volete, ma invece non mi, me invece non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto.
Allora, questo episodio dell'unzione di Betania è sicuramente un episodio storico e importante, perché è ricordato da tutti i quattro Vangeli. Però dobbiamo fare delle precisazioni, perché la tradizione sinottica conosce due episodi in cui una donna unge Gesù. Il primo episodio, quello di Luca 7, 36-38, ci parla di un'unzione di Gesù in Galilea da parte di una peccatrice. Il secondo episodio, questo, Marco 14, 3-9 e Matteo 26, 6-13, che da questo dipende, ci parla di un'unzione a Betania, prima della morte di Gesù, da parte di una brava donna, di una donna innocente. Benoit, che è un biblista, dice che ci sono due episodi fondamentali, che a un certo momento però erano per certi versi simili e che hanno portato gli stessi evangelisti a fare un po' di confusione. Il primo episodio, quello della Galilea, a casa di un fariseo, una pubblica peccatrice cosparge di lacrime i piedi di Gesù e poi gli asciuga coi suoi piedi. Luca 7, con i suoi capelli, scusate, Luca 7, 36-38. Secondo, a Betania, Betania è a 2 chilometri da Gerusalemme, quindi in Giudea, siamo giù al sud, nella casa di Simone il Lebroso, dove una donna di nome Maria unge il capo di Gesù. Allora, Marco racconta una forma quasi pura del secondo episodio, cioè siamo a Betania, da Simone il Lebroso, una donna che poi da altre parti sappiamo chiamarsi Maria, unge il capo del Signore. Luca si rifà invece al primo episodio, cioè quello a casa di un fariseo, una pubblica peccatrice che cosparge di lacrime i piedi di Gesù e gli asciuga con i capelli, ma mescola anche dei particolari del secondo, perché questa donna prima piange e poi unge, quindi vedete compare anche l'unzione, e poi nasce questa stranezza di ungere i piedi. Quella donna piange e poi unge, ma unge i piedi, non unge il capo, unge i piedi, è una cosa un po' strana. Giovanni rappresenta una forma del secondo episodio, quindi Betania, Simone il Lebroso, una donna di nome Maria unge il capo di Gesù, ma con incorporazione di particolari tratti della forma lucana del primo episodio. E così viene fuori questa strana cosa che vengono unti i piedi ma vengono subito asciugati. Allora, la confusione tra i due episodi continuò nella tradizione cristiana. Voi sapete che fin dai tempi di Gregorio Magno si è venerate in una sola festa le tre Marie, da cui il noto panettone, la peccatrice di Galilea, Maria di Betania e Maria di Magdala, da cui erano nati, erano stati scacciati 7 demoni, quella che andò alla tomba di Gesù. Quindi vedete come già nell'antichità non si sapeva più bene chi aveva fatto cosa, chi aveva pianto e con le sue lacrime lavato i piedi del Signore, chi invece aveva unto la testa, se alla fine avevano unto i piedi, quale Maria era stata, se era Maria di Betania, e in questo caso Maria di Betania è la sorella di Lazzaro e Marta, perché quindi una santa, e non certo Maria Maddalena la peccatrice. Quindi vedete, per non saperne leggere né scrivere, si festeggiano le tre Marie, no? E la terza Maria potrebbe essere appunto quella sotto la croce, Maria di Cleofa, no? La mamma, la moglie di Cleofa, la madre dei fratelli del Signore, cioè Joses, Giuseppe, Giacomo, i quali, quindi i cugini, e che forse è la sorella di Maria, Abbiamo già visto questo brano, stavano presso la croce sua madre, virgola, la sorella di sua madre Maria di Cleofa, dice Giovanni, quindi probabilmente se non si mette la virgola dopo sorella di sua madre, ma le virgole non ci sono nell'ebraico e nel greco, quindi non sappiamo bene come sia, è probabile che Maria avesse una sorella che si chiamava Maria, che ha sposato Cleofa, che ha avuto come figli quelli che vengono chiamati fratelli del Signore, ma secondo l'uso ebraico sono i cugini, perché il termine, abbiamo visto, ha un senso più estensivo. Ecco qui.
Scusa, non ho capito perché la peccatrice abbiamo identificato con Maria di Magdala, c'è scritto che era Maria di Magdala?
No, così. No, si dice che era peccatrice, da cui erano stati cacciati 7 demoni, si dice che aveva. Aspetta, vediamo Luca 8:2.
Come si chiama Maddalena, mia figlia? Allora, porta il nome di una peccatrice, oppure era quella amata da Gesù che lo vede per primo.
Allora,
quindi si suppone
Luca
Santa
8:2.
Lo vede per primo dopo la resurrezione. Allora, chiariamo se proprio mi arriva dalla peccatrice.
Allora, Luca 8:2, in seguito egli se ne andava per le città e i villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, che vuol dire della città di Magdala,
sì,
Maddalena,
di Magdala,
come
sì,
sarebbe
sì,
come la torinese, sì, la milanese, sì, ecco, sì, ecco, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, quindi era la moglie di Padoan, insomma, del ministro delle finanze, Susanna e molte altre che li servivano, eccetera, eccetera. Quindi vedete, qui abbiamo una menzione, voglio vedere se la nota, che in genere è sempre, ecco, là si ritroverà ai piedi della croce, alla sepoltura di Gesù, al sepolcro aperto, dove sarà la prima a vedere il risorto, secondo Giovanni. Però poiché si parla in Luca 7:36-38, subito il brano precedente di questa menzione, di questa peccatrice, la quale aveva lavato i piedi di Gesù con le sue lacrime, ecco, e subito dopo si parla della Maddalena, molti hanno pensato che sia addirittura quella che aveva lavato i piedi. Comunque, ecco, noi sappiamo che questi episodi vengono ricordati e gli si dà un taglio teologico dai vari evangelisti a seconda di quella della rivelazione che vogliono darci. Allora cominciamo a capire questa rivelazione. Allora, innanzitutto dobbiamo notare che Gesù gradisce questo gesto. Noi sappiamo profumo era molto costoso, cioè se vale 300 denari, vi ho già detto che il denaro è la paga giornaliera di un lavoratore agricolo, quindi è lo stipendio di un anno, per capirci, di 10 mesi, è una cifra veramente importante, no? E Gesù era molto sensibile ai poveri. Qui però Gesù ci dice che lo spirito con cui questa unzione è fatta, cioè quest'atto di prodigalità con un'allusione alla sua morte e sepoltura imminenti, sono un atto profetico. Cioè vedete che Gesù in questo momento sa che sta andando incontro alla morte e quindi vede in questo gesto una imbalsamazione prematura, o perlomeno profetizzata. Cioè viene profetizzato che lui sarà imbalsamato, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Dove avviene questo gesto? A Bet Ania. Bet, voi sapete, vuol dire casa, e Ania vuol dire povero, Yanawim, quindi casa del povero. Il paese si chiamava casa del povero. E Gesù è il povero per eccellenza, è l'afflitto per eccellenza, è lo svuotato per eccellenza, è il sofferente per eccellenza. E la donna, come la vedova che avevamo visto qualche capitolo fa, dà nel tesoro del Tempio o l'ontombion, cioè tutta la sua vita, non solo tutte le sue sostanze, qui questa donna dà tutto quello che può, tutto ciò che poteva, tutta la sua esistenza a questo povero che per eccellenza, in cui lei riconosce il Messia sofferente. Allora abbiamo qui vari riferimenti importanti e molto significativi. Prima di tutto siamo in casa. Vi ho già detto, quando in Marco sentite la parola casa, dovete pensare alla chiesa. È proprio un sinonimo. Allora, nella chiesa noi troviamo Simone il lebbroso, troviamo una donna che la tradizione identifica come una prostituta, o come la Maddalena da cui erano uscite 7 demoni. Ecco, questa è la chiesa. La chiesa è il luogo dei poveri, è il luogo dei peccatori, è il luogo degli impuri, non è il luogo dei giusti. Questa visione tipicamente evangelica è stata ripresa con forza in questo pontificato, ma voi sapete che nei pontificati precedenti non era così, la chiesa è sempre stata considerata chiesa di santi. Il nostro Papa insiste che invece la chiesa è una chiesa di peccatori santificati, che non esistono giusti, esistono solo dei giustificati, che è tutta un'altra cosa, che non esistono santi, esistono solo dei santificati. Ecco, e quindi la chiesa deve accogliere tutti, deve accogliere i poveri, i miseri, i peccatori, le prostitute, gli irregolari, gli empi, perché deve essere questa casa in cui tutti sono accolti e in cui tutti possono incontrare Gesù. Seconda riflessione. Gesù è presentato come il sacerdote che vive in comunità. Salmo 135. Com'è bello che i fratelli stiano insieme, come olio profumato che scende sul capo, che scende sulla barba di Aronne. Ecco, Gesù è questo sacerdote, vedete, che viene unto, il cui olio scende sul capo, scende sulla barba e scende nel corpo, e attorno a sé ha la sua comunità. È una proclamazione della dimensione sacerdotale di Cristo. Ricordiamo bene che la grande novità del cristianesimo sarà di abolire il sacerdozio. Siamo tutti popolo sacerdotale. L'unico sommo sacerdote è Gesù Cristo. Quindi qui Gesù è solennemente proclamato nel suo unico sacerdozio. Infine, Gesù è lo sposo del Cantico dei Cantici. Durante la Pasqua si leggeva il Cantico dei Cantici, che ci parla dello sposo che è coperto di olio profumato dalla sposa. La sposa gli offre il suo nardo, lo stesso profumo, la sposa gli offre i profumi più belli. Ecco, qui è la Chiesa, la sposa, che offre il profumo più bello al Cristo Signore. Quindi Gesù in questo senso è lo sposo del Cantico dei Cantici che viene profumato, onorato dalla Chiesa. Gesù fa un discorso molto chiaro. Io adesso sono con voi, accetto questo dono perché è un dono profetico, perché è un dono che mi ricorda, sarà ricordato, ecco, per tutti i secoli, perché è profezia della mia passione, ma ricordatevi bene che come questa donna fa un'opera buona ungendo il corpo del Signore, d'ora in poi i cristiani onoreranno il corpo di Cristo servendo, onorando, dando ciò che possono agli ultimi, ai poveri, agli emarginati e agli oppressi. Gesù ci dice: chi accoglie uno di loro accoglie me. Qualunque cosa avremo fatto o non fatto a loro, lo avremo fatto a Gesù. Quindi ormai il corpo del Signore andrà onorato dai poveri. Questa è una fissa, è un life motive di tutto quanto, di tutta quanta la scrittura, ma che Gesù ribadisce con molta forza. Questo Dio che non vuole essere amato per se stesso, ma che vuole essere amato nella carne sofferente dei poveri, degli ammalati, dei sofferenti. E questa è una tematica fondamentale nel cristianesimo che porterà molti padri già ad aspre polemiche contro gli ostensori d'oro, contro i paramenti preziosi, contro i calici indiamantati, perché il Signore ormai deve essere servito nella carne dei crocifissi della storia. Con questa unzione però la Chiesa proclama anche solennemente la regalità di Gesù. Allora, Gesù è il Cristo. Voi sapete, la parola Cristo vuol dire unto, è la traduzione ebraica la traduzione greca Christos dell'ebraico Mishiah, cioè Messia. Messia vuol dire unto, Cristo vuol dire unto. Qui Gesù è consacrato. Perché unto? Perché sia i profeti che i re venivano consacrati con olio. Voi sapete, i profeti dediti alla consacrazione giravano con questo corno ripieno d'olio e svuotavano sulla testa dell'eletto indicato dal Signore quest'olio come segno di consacrazione. Consacrazione profetica per i profeti, consacrazione regale per i re. Ecco, il re era l'unto del Signore. Qui Gesù è l'unto, è il Messia definitivo. Quindi vedete, qui c'è una proclamazione del Messia. Ma notate bene, è una proclamazione di Gesù come Messia, di Gesù come re, a casa di un lebbroso ad opera di una prostituta. Quindi vedete, il nostro Dio sceglie di essere intronizzato non nello sfarzo del Tempio, non nello sfarzo dei potenti, ma si fa ungere ufficialmente re a casa di un lebbroso per opera di una prostituta. Vedete quanto era dirompente questo messaggio.
A casa di un lebbroso diventava impuro, no?
Tra l'altro, Simone il lebbroso, quindi pensate.
Che non dovevano essere addirittura esclusi.
Sì. Esatto, sì. Esatto. Però che questo continuasse ad essere chiamato Simone il lebbroso, è preoccupante, ecco, perlomeno. Sicuramente. Questo scandalizza i discepoli, che non comprendono il mistero dell'unzione. Mentre invece Gesù dice no, questo è un grande gesto che sarà ricordato ovunque sarà annunciato il Vangelo, ed è una profezia che oggi noi realizziamo qui in questa sala 2000 anni dopo, ricordando questa ignota donna che ha compiuto questo gesto. Andiamo avanti, leggiamo dal versetto 10 al versetto 21 il brano sul tradimento di Pietro, di Giuda.
Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro, ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, quando si mollava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta. La preparate per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Qui, vero, mi devo fermare?
No, andiamo avanti, fino al 21 compiere.
Venuta la sera, egli giunse con i dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Ed egli disse loro: «Uno dei dodici, colui che intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Bene per quell'uomo se non fosse mai nato».
Ecco, qui abbiamo, se vedete, il tradimento di Giuda annunciato con quello stile tipicamente marciano che è lo stile a sandwich. Ve lo ricordate? Cioè, prima c'è un pezzo sul tradimento, poi dopo c'è il racconto della preparazione della cena e poi si parla ancora del tradimento. Lo abbiamo visto tante volte in Marco, no? È un suo modo di scrivere, è un suo modo di comporre. Ecco, Giuda per 30 denari consegna a Gesù, mentre la donna aveva consegnato a Gesù 300 denari di olio profumato. Ecco, la donna aveva dato tutto se stesso per Dio, Giuda invece vende Dio per 30 denari. Questo tradimento sta scritto. Vi ricordate, no? Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Sta scritto nel Salmo 40, versetti 1-2, dove si dice: beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Ecco, la donna di Betania è beata. Beato è Simone il lebbroso, che capiscono che a Betania, la casa del debole, la casa dell'afflitto, c'è il Signore. Giuda invece non accetta la debolezza, non accetta la sconfitta della croce. E allora ecco il salmo che dice: colui che spezza il pane con me, anche egli leva il calcagno contro di me. E all'annuncio del tradimento di Giuda, tutti i discepoli sono lì a dirsi l'un l'altro: son forse io, Signore. Guardate, questo è molto bello, perché ciascuno di noi potrebbe essere lui che tradisce il Signore. Don Ciotti dice spesso: mostrami un uomo la cui vita è un fallimento e io ti dimostrerò che è solo un caso che quell'uomo non sia tu. È una delle frasi più celebri di Don Ciotti. Mostrami un uomo la cui vita sia un fallimento e io ti dimostrerò che è solo un caso che quell'uomo non sia tu. Cioè, ciascuno di noi potrebbe essere Giuda. E questo è rimarcato da Marco in maniera molto forte, perché mentre tutti gli altri evangelisti giustificano in qualche maniera il tradimento di Giuda, era avido di denaro, teneva la cassa, rubava, lo fa per soldi, qui vedete il testo è molto scarno, cioè non dà nessuna spiegazione Marco al tradimento di Gesù. Giuda tradisce, punto e basta. Questo Marco vuol dire una cosa: tutti voi potete essere traditori, tutti noi possiamo essere traditori. Tutti noi lecitamente possiamo porre al Signore: sono forse io, maestro, colui che ci tradisce. Marco presente che ciascuno di noi potrebbe essere Giuda, ciascuno di noi potrebbe dare tutta la propria vita, dare i 300 denari, tutto quello che ha, o potrebbe vendere il Signore per molto meno. Paolo ci ammonisce: chi stia in piedi badi di non cadere. Quindi nessuno di noi si senta particolarmente migliore degli altri. Qui c'è una tematica molto grossa. Voi sapete che il tradimento di Giuda turbò tantissimo la prima comunità cristiana, al punto che, perché era uno che era stato scelto da Gesù, perché era vissuto in intimità con lui, perché lo aveva amato, perché era stato intimo di lui, aveva sentito non soltanto la predicazione che Gesù fa exo, cioè fuori, ma quella che faceva anche endo, cioè nella casa, quindi rivelando il mistero del regno. E come uno avesse potuto tradire il Signore, e questo resta un mistero. Allora, prima di tutto, perché il tradimento? Perché Gesù in questo momento è un Messia osannato, è un Messia che la folla ha acclamato come Signore, come Re al momento dell'entrata in Gerusalemme. Una cattura pubblica, no? Di Gesù nel tempo di Pasqua soprattutto avrebbe potuto essere preoccupante per l'ordine pubblico, no? Perché poteva esserci una rivolta da parte di questa folla osannante che vedeva in lui il Messia. E allora i sommi sacerdoti, che pure sono decisi a uccidere Gesù, ecco, cercano un modo nascosto, un modo non pubblico, e cercano quindi delle complicità per catturare il Signore. Perché Gesù abbia tradito, poi vi ricapite, Giuda abbia tradito, voi capite, qui nascono poi tutte le illazioni, le riflessioni, eccetera, eccetera. Cioè si va da quella più brutta, ecco, si squalifica, era avido, c'era per soldi, eccetera, che secondo me è un pochettino debole, a quelle invece più profonde, su cui viaggiano tantissimi teologi cristiani e non cristiani. Vi ho citato altre volte il libro Giuda di Oz, questo scrittore ebreo molto molto in gamba, che vede in Giuda null'altro che un discepolo particolarmente fervente, che è convinto che il Signore Gesù sia il Messia glorioso di Israele, cerca di provocarne la rivelazione al più presto. cioè Gesù indugia, Gesù fa l'umile, Gesù si nasconde, no, tu sei figlio di Dio, manifestati agli uomini, se ti catturano, ecco, in questo momento esploderà la tua potenza, esploderà la tua gloria, sconfiggerai i nemici e tutti finalmente vedranno che sei figlio di Dio. Questa è una tesi che sta prendendo sempre più corpo sia in campo cattolico che protestante, che anche, lo sapete, appunto ebraico. Però sotto c'è un discorso che secondo me dobbiamo fare una volta per tutte, perché una delle motivazioni che vengono messe sul tradimento di Gesù era lo sta scritto, cioè era previsto che Dio che uno tradisse Gesù, cioè quasi Giuda strumento di una volontà divina ineluttabile, che quindi si è trovato ad essere un burattino nelle mani di Dio per determinare la morte del figlio. E questo è tutto il grande discorso della cosiddetta necessitas della passione di Cristo. Se vi ricordate, negli annunci di passione molte volte si diceva: bisogna che il figlio dell'uomo soffra polla, molte cose, e il verbo usato in greco è dei, che vuol dire occorre, che vuol dire necessita, ma che vuol dire anche un piano divino, cioè era nella mente di Dio che il figlio dell'uomo soffrisse, patisse, eccetera eccetera. E allora, che cos'è questa necessità della passione di Cristo? È una necessitas divina o è una necessitas umana? E io credo che qui dobbiamo davvero chiarirci un momentino le idee. Perché per anni ci è stato detto che questa era una necessitas divina. In base a quella orripilante e blasfema teologia della soddisfazione, per cui Dio era stato offeso dal peccato dell'uomo, nessun tipo di riconciliazione era possibile da parte degli uomini, perché l'offesa fatta a Dio era un'offesa infinita e quindi esigeva una riparazione infinita, soltanto l'immolazione cruenta del figlio soddisfava questo padre terribile. Ora, questa necessità divina è una bestemmia. Lo abbiamo detto, ho ridetto, ci ho scritto un libro che è L'ingiustizia di Dio, ma anche il mio ultimo, soprattutto l'ultimo, La misericordia di Dio, ho portato ancora alcune copie se qualcuno le volesse, sono sempre in beneficenza, lo sapete, per Roraima, per i popoli indigeni dell'Amazzonia e le loro missioni. Ecco, vi dicevo, questa visione è una visione blasfema, inaccettabile, non è una necessità divina, ma piuttosto invece è una necessità umana. Mi spiego. Nella grande tradizione di Israele i profeti, i giusti, finivano sempre male. Addirittura negli apocrifi delle storie dei profeti ci si diletta a raccontare come questi profeti vengono martirizzati. Da Isaia, che viene segato in due vivo, ad altri profeti che subiscono ogni sorta di tormenti. Lo stesso Gesù, sapete, proprio arrivando a Gerusalemme prima della sua passione, dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccide i profeti, li hai sempre uccisi tutti, dai primi profeti fino a Zaccaria, che fu ucciso tra il trono e l'altare. Punto e basta. Tu uccidi i profeti e toccherà anche a me, che sono profeta. È una necessità umana. Perché di fronte alla cattiveria degli uomini, di fronte alla malvagità degli uomini, il giusto dà fastidio, il giusto deve essere eliminato. C'è un brano che vorrei che leggessimo insieme, è un brano molto bello, ci aiuterà a capire la passione. Prendete il libro della Sapienza al capitolo 2. Qualcuno lo legga, io ogni tanto lo interromperò, ma perché è molto bello, Questo libro della Sapienza, capitolo 2, tutto capitolo 2, questo libro della Sapienza, che è un libro contemporaneo a Gesù, voi sapete che è stato scritto probabilmente dal 50 a.C. al 50 d.C. gli esegeti sono discordi, ma quindi è più o meno contemporaneo del Signore. Esprime il modo di pensare di allora, ma guardate, vedremo questo brano come attuale, perché in realtà esprime il pensiero di sempre. Proviamo a leggerlo. Allora, si sta parlando degli empi, gli empi, i quali dicono fra loro, sragionando, sentite.
La nostra vita è breve e triste, non c'è rimedio quando l'uomo muore e non si conosce nessuno che liberi dagli inferi.
Guardate che è proprio attualissima, sì. Non c'è niente dopo la vita, chi se ne frega, goditi l'attimo fuggente e buonanotte. Guardate com'è di oggi, leggiamo ancora.
Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. È un fumo il soffio delle nostre narici. Il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. Una volta spentasi questa, il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà come aria leggera. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno si ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore. La nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro.
Tremendo, non c'è un al di là, scompariremo, bello, la vita è un soffio, nessuno ci ricorderà più, allora venite.
Su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con ardore giovanile, inebriamoci di vino squisito e di profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera, coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano, nessuno di noi manchi alla nostra intemperanza. Lasciamo bene per noi in primavera, adesso è un bel invito. Lasciamo dunque i segni della nostra gioia, perché questo ci spetta, questa è la nostra parte.
E poi attenzione, e qui, sentite.
Spadroneggiamo sul giusto povero, non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per la canizie ricca d'anni del vecchio. La nostra forza sia regola della giustizia, perché la debolezza risulta inutile.
Tremendo, guardate
mamma
la
mamma mia, sembra il Gabriele quello con quella donna lì, Gabriele, sì, Gloria, sì. Proprio.
Leggete adesso avanti.
Impressionante, veramente. Tendiamo insidia al giusto, perché ci è di imbarazzo ed è contrario alle nostre azioni. Ci rimprovera le trasgressioni della legge e ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti. Ci è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita è diversa da quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Moneta falsa siamo da lui considerati. Schiva le nostre abitudini come immondezze. Proclama beata la fine dei giusti e si vanta di aver Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Proviamo ciò che gli accadrà alla fine. Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere e saggiare la sua rassegnazione. Condanniamolo a una morte infame, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà.
Vedete, qui c'è tutta la passione di Cristo. Vi ricordate quando sotto la croce dicono: se sei il figlio di Dio scendi dalla croce e ti crederemo, no? Hai salvato altri, salva te stesso, no? Ecco, vedete, è una necessità umana, cioè il giusto è perseguitato. Gesù aveva questa coscienza umana, che il suo messaggio di amore, di fratellanza, di giustizia avrebbe prima di desacralizzazione del Tempio, vi ricordate tutti i motivi che abbiamo elencato la volta scorsa per la condanna di Gesù, ecco, di dichiarare finita una legge fatta di culto, di dichiarare ormai il sabato in maniera diversa, non più in maniera meccanicistica ma come un atto dell'opera di Dio. Ecco, la sua parola autoritaria di profeta avrebbe portato alla morte come tutti i profeti. Quindi quindi Gesù è convinto, lo sta scritto, non è lo sta scritto perché il padre vuole che il figlio si massacri per essere placato, ma sta scritto, abbiamo visto nella scrittura, che gli empi, che dicono non c'è domani, che dicono godiamoci tutti i piaceri, non neghiamoci niente, la violenza è la nostra legge, perché solo la forza è legge, la debolezza risulta tutto inutile, a un certo momento dicono il giusto c'è insopportabile, il giusto c'è critica continua con le sue parole, questo giusto che si dice figlio di Dio. Orbene, noi non vogliamo più che esista e allora scagliamoci contro di lui con violenze, con tormenti, portandolo all'estremità della situazione in maniera beffarda, perché tanto se figlio di Dio poi Dio lo libera. Vedete quindi che questa è una necessità intrinseca, cioè lo sta scritto, non è uno sta scritto riferito appunto a una volontà di Dio che il figlio patisse, ma è sta scritto nella scrittura che il giusto soffre, che il giusto è perseguitato, che i profeti finiscono male. E Gesù ha questa coscienza assoluta di essere profeta, per cui pensa che anche lui finirà così, finirà così. E poiché ha coscienza di essere il Cristo, il Messia, ma di essere anche profeta, ecco che presenta questo Messia non più come Messia glorioso atteso da tutta quanta la tradizione di Israele, ma come Messia sofferente, ma come Messia che muore, ma come Messia profeta contro cui gli ingiusti si coalizzano per portarlo a condanna. E qui gli ingiusti, lo vedremo, sarà questa coalizione, come dicevamo la volta scorsa presentando il progetto ebraico, il processo ebraico tra il potere religioso dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei e degli anziani, scusate, e il potere romano, proprio perché da quando nel 6 d.C. la Giudea era diventata provincia romana, lo ius gladi, cioè il permesso di mettere a morte qualcuno, non era più nelle mani dei sommi sacerdoti, ma era riservato al prefectus di Roma, e quindi le accuse inizialmente di tipo religioso, in parole povere si è fatto Dio, e quindi blasfemia, perché non era blasfemia dire si è fatto Cristo, perché tanti nella storia si sono fatti Cristo, cioè si sono fatti Messia, ma il suo era mi sono fatto Dio, sono molto di più di Cristo, ecco, e quindi questa era blasfemia, c'era la condanna a morte, Israele non la può eseguire, e allora vanno a Roma, se volete forzando questa visione religiosa in una visione politica, ma sicuramente quello che Gesù aveva sempre detto aveva una valenza politica, subilla il popolo fin dalla Galilea, quindi è un subillatore, è un rivoluzionario, e secondo si è fatto re, e se si è fatto re si oppone a Cesare, perché l'unico re è Cesare, quindi l'accusa teologica viene poi tradotta in campo politico come rifiuto dell'autorità romana, come rifiuto dell'impero di Cesare, e quindi per motivare una sentenza contro il giusto capitale come questi volevano. Quindi credo che questa premessa sia importante, questo è un brano molto interessante.
È stato scritto prima di Marco, questo, un po' prima?
Sicuramente sì, poco prima, perché...
Quale dei due?
Sì, no, è stato scritto prima di Marco, perché sicuramente Marco, voi sapete, ci sono quel gesuita, là, che non ricordo mai come si chiama, ha trovato un pezzettino di grosso così, a Qumran, di un versetto, e secondo lui sarebbe un versetto di Marco, e allora pone negli anni 50 l'inizio del Vangelo di Marco. In realtà tutti ormai sono concordi nel dire che il Vangelo di Marco è 60-70 almeno. Allora, sicuramente il Libro della Sapienza è stato scritto dal 50 avanti Cristo al massimo al 50 dopo Cristo, quindi è stato scritto un po' prima del Vangelo di Marco, e quindi Marco aveva già davanti questo libro che esprime la sapienza di Israele, che esprime anche la spiritualità, ecco, di Israele contemporaneo. Alla luce di questo brano viene letta la storia di Gesù, ecco, questa necessità. Se volete potremo anche, ma magari li chiamiamo dopo, i brani del servo sofferente, no? Di Isaia, questi famosi brani che tutti voi conoscete, di questa figura misteriosa che non si era mai capito bene chi fosse, se fosse un re della storia di Israele, se fosse Israele nel suo complesso, l'uomo che ben conosce il patire, dalle cui piaghe noi siamo salvati, dalle sue sofferenze noi siamo stati liberati, eccetera, eccetera. Questa è una visione che sicuramente è posteriore, cioè è chiaro che dopo aver visto che Gesù, figlio di Dio, muore, la Chiesa rilegge i brani dell'Antico Testamento alla luce del mistero pasquale. Ma questa necessitas di Gesù, bisogna, sta scritto, deriva essenzialmente da questo problema estremamente umano. Cioè Gesù non è stato ucciso perché il padre si era incarognito che voleva massacrare il figlio per avere soddisfazione. Gesù è stato ucciso perché era il profeta giusto, obbediente, contro cui gli empi scatenano le loro reazioni. E Gesù era cosciente di questo, e quindi Gesù dirà più volte, sta scritto, bisogna, occorre, è sempre stato così, come è successo per tutti i profeti, così capiterà anche a me. Quindi vedete, non è una necessitas, si dice divina, ma è una necessitas umana, che ancora oggi vediamo. Quanti giusti sono stati perseguitati, e non solo a livello politico e sociale, e qui potremmo iniziare dai partigiani ai martiri della Chiesa, a coloro che muoiono in America Latina difendendo gli indios, difendendo i poveri, gli emarginati, gli oppressi, pensate a Don Romeo, pensate a tantissime figure, pensiamo anche a quei giusti perseguitati nella Chiesa. Cioè, senza andare lontano, pensate a Don Bosco, il cui cardinale Gastaldi mandava la carrozza per richiudere il manicomio, perché diceva è pazzo, portiamolo via, ecco, per non arrivare ai vari Don Milani, Don Mazzolari e a tante figure che magari abbiamo nella Chiesa vilipeso ed emarginato, e che poi soltanto dopo, perché erano scomode, perché mettevano nudo le carenze della Chiesa, perché denunciavano i peccati della Chiesa, eccetera. Ecco, siamo arrivati a questo punto, nel panino del tradimento di Gesù, nel sandwich, c'è questo episodio dell'uomo che porta la brocca, che probabilmente è un esseno, ma c'è anche probabilmente un riferimento di tipo battesimale, cioè la brocca piena d'acqua è simbolo di quel battesimo che porta all'Eucaristia. Andando con l'uomo che porta la brocca, entriamo nella stanza dell'Eucaristia. Cioè il battesimo è prodromico all'Eucaristia. Notate l'importanza del tema della stanza, perché la stanza di Dio ormai non è più il Tempio, ma la stanza di Dio è l'Eucaristia. Il luogo dove è presente Dio non è più il Santo dei Santi, ma sarà questo pane e questo vino dato a tutti. E allora ecco il racconto dell'Eucaristia. Se mi date ancora 5 minuti lo introduco, poi dopo Pasqua lo vedremo più con calma. Leggiamo anche i versetti 22 e 26, che tanto sono rapidi.
Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio.
Con un versetto.
E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi.
Ecco, per chi si mettesse soltanto ora in ascolto, siamo di fronte a una scenetta, a un mimo, come tutti i profeti facevano degli spot pubblicitari, delle scenette, per esprimere dei valori, per imprimere bene nella testa degli astanti una rivelazione. Così Gesù, profeta, che ha già fatto un sacco di scenette nella sua vita è una scenetta quella del fico maledetto che secca, non è che Gesù ce l'avesse con i fichi, è una scenetta che Gesù entra in Gerusalemme su un somaro invece che su un cavallo, sono dei mimi, sono dei simbolismi, sono delle azioni profetiche, ecco, è un mimo l'istituzione dell'Eucaristia. Allora, con buona pace di tutti, se non capiamo il significato mimico dell'Eucaristia, non capiamo l'Eucaristia. Gesù sta facendo una scenetta in cui dice che ormai egli nella sua passione si farà mangiare, si farà bere dagli altri, si donerà totalmente, si farà consumare dagli altri e tutti gli altri dovranno fare come lui. Quando Gesù dice fate questo in memoria di me, non dice dite tante messe, dice diventate come me pane per gli altri, diventate come me bevanda per gli altri, fatevi mangiare dagli altri, fatevi consumare dagli altri, fatevi dono totale. Ecco, quando Gesù istituisce l'Eucaristia, compie quella che Geremia ha definito l'ultima parabola di Gesù. Porgendo il pane, dice questo è il mio corpo dato per voi, offrendo il calice, questo è il mio sangue versato per voi. Primo significato di questa azione è che egli si è donato totalmente agli uomini, che la sua vita è stata oblazione piena per la vita dei fratelli, che si è interamente consumato per essi e che quindi offrendosi a loro come pane e come vino è diventato il loro sostegno e la loro sopravvivenza. Cioè davanti ai discepoli Gesù fa un mimo della sua morte, come dice Marc Chadour, rappresentandola davanti a loro. È l'atteggiamento di un profeta e di un martire che porta la missione fino al suo compimento. Cioè i profeti davano la vita, poi per il popolo Gesù dà la vita. Quali sono le sottolineature che Gesù vuol fare a questo, con questo gesto? La prima è l'assoluta volontarietà del donarsi. Quindi ha accettato di farsi uomo fino alla morte, senza veli, senza protezioni, senza riserve. Questo farsi uomo fino alla morte non è dato dall'ineluttabilità del caso, ma è sua libera scelta d'amore. Gesù accetta liberamente, in tutti i racconti della passione si dice egli liberamente accettò la sua passione. Questo Gesù, Dio si è incarnato, si è fatto uomo senza protezioni. Più volte si sente anche nei racconti paralleli della passione, non pensi forse che Dio avrebbe potuto mandarmi 12 legioni di angeli, segno di pienezza, di perfezione, per difendermi? Ma io ho accettato di essere un uomo come gli altri e volontariamente. Gesù volontariamente accetta la sua missione di condividere l'esperienza degli uomini, di essere il giusto mandato da Dio e quindi non si tira indietro, non fugge, deliberatamente si offre. Secondo, la totalità del dono. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine, cioè fino al compimento supremo dell'amore, che dare la vita per quelli che si amano. Il pane mangiato e il vino bevuto sono il segno di questo consumarsi per gli altri, del farsi tutto per essi. E due comandi accompagnano questa azione profetica. Il primo è prendete, mangiate, bevete. I discepoli non sono solo oggetto passivo di questa autodonazione del Cristo, ma sono invitati a prenderne parte attiva, a partecipare al suo amore, ad accettare la sua vita come dono, a riempirsi consapevolmente e responsabilmente di lui. E proprio da questo nasce il secondo comando, che è espresso nella tradizione lucano-paolina, qui non c'è, perché voi sapete ci sono due tradizioni, c'è la tradizione gerosolimitana, che è quella di Marco, e c'è la tradizione invece di Paolo, proveniente della tradizione antiochena, che è riportata da Luca, che sapete era collaboratore nonché medico di Paolo, che invece concludono con il fate questo in memoria di me. Cioè Gesù ordina che anche i suoi discepoli si facciano pane, si facciano bevanda per gli altri, diventino cibo per tutti, si lasciano mangiare dai fratelli. Ecco, nella letteratura biblica del mimo il primo significato è quindi l'invito al dono totale agli altri, sull'esempio di Gesù. Gli altri significati, la presenza reale di Gesù, il sacrificio della nuova alleanza, il segno scatologico, per carità, ci sono certamente, ma sono secondari a questo, ma sono derivati da questo, traggono dal mimo la luce e la comprensione. Noi invece spesso abbiamo cosificato l'Eucaristia, ne abbiamo fatto un rituale a sé, distinto da questo grande da questa grande rivelazione, no? Di Dio che si dona totalmente agli altri in Cristo e che chiede a ciascuno di noi di donarci totalmente agli altri sul suo esempio. Vi ho fatto questa piccola anticipazione perché vivremo la settimana santa in cui io però credo che a questo punto avremo già delle chiavi importanti per capire sia i racconti dell'istituzione dell'Eucaristia sia i racconti della Passione tramite queste premesse che abbiamo fatto. Nel secondo giovedì dopo Pasqua, quando ci ritroveremo, rianalizzeremo poi i testi cogliendone alcuni particolari, ma sicuramente credo abbiamo già la possibilità di capire bene e di trarre frutto e di non distorgere questi brani fondamentali per la nostra fede.
Bene, pausa, e da